Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Un caro saluto a tutte e a tutti e benvenuti a Bourbon Street, il nuovo magazine di jazz di Rete 2. Bourbon Street è una strada, si trova nel cuore dell'antico quartiere francese a New Orleans, in Louisiana. Si sviluppa su 13 isolati, da Canal Street fino all'Esplanade Avenue. La Francia dichiarò la Louisiana una sua colonia negli anni successivi, il 1690. Jean-Baptiste Lamoine de Bienville venne nominato direttore generale con l'incarico di sviluppare la colonia nel territorio. Fondò New Orleans e nel 1718 e nel 1721 l'ingegnere reale Adrien de Poget disegnò la pianta delle strade cittadine. Egli denominò le strade facendo riferimento ad alcune dinastie reali del suo paese e a nomi di santi cattolici. Bourbon Street venne così chiamata in omaggio alla casata dei Borboni. Ma da quando esiste il jazz, Bourbon Street ne è diventata l'emblema. Jazz tradizionale, carico di dramma, di vita, di pulsioni, di tensione e di colore. New Orleans, insomma. Ma questo nome è anche segno di apertura e di novità. Pensate che nel 1985 Sting, appena scioltisi i Police, esce con un album, The Dream of the Blue Turtles, realizzato con i migliori giovani jazzisti dell'epoca. Omar Hakim, che veniva da Miles Davis e The Weather Report, Darryl Jones, ora coi Rolling Stones, ma allora veniva da Miles Davis, Kenny Kirkland, pianista, investito del ruolo di nuovo Art Tatum. Moon on Bourbon Street è proprio uno dei brani simbolo dell'album. Poco prima dell'uscita, al mitico concerto del Live Aid, tenutosi il 13 luglio del 1985, Sting esce a sorpresa davanti ai 300.000 di Wembley e alle centinaia di milioni di spettatori collegati in diretta televisiva da tutto il mondo. Munito solo di una chitarra elettrica, lui che ha sempre solo suonato il basso nell'immaginario collettivo, ed esegue una versione ballad da brivido di Roxanne e di Message in a Bottle. Accanto a lui un ragazzo afroamericano sconosciuto ai più, con in mano un sax soprano che incanta tutti con le sue improvvisazioni. Si tratta di Branford Marsalis, l'ultimo rampollo della grande famiglia di jazzisti. Insomma, una vera rivoluzione culturale, vecchio e nuovo insieme, spinta verso il futuro coniugata con il più totale rispetto della propria storia. Improvvisamente jazz, insomma, un po' come amava fare Charles Mingus con il suo gruppo. La grande energia di Charles Mingus, che percorre i decenni e giunge intatta sino a noi, riproposta dalla Mingus Big Band. Jump Monk, il titolo del brano, dedicato evidentemente al grande Thelonious. E proprio quest'anno ricorrono i 40 anni della scomparsa del grande artista, avvenuta il 17 febbraio 1982. Diceva John Coltrane, con Monk bisogna stare allerta in ogni momento, sa creare una tensione ritmica tale da costringere i solisti a pensare, attaccando una frase dove meno te lo aspetti. Armonicamente poi è imprevedibile e soprattutto mi ha insegnato a non avere paura di fare ciò che sento veramente. Il blog Tracce di Jazz scrive: l'ascoltatore è continuamente sorpreso dall'evolversi dei suoni che non cadono mai nella staticità e nella prevedibilità. Monk ha saputo giocare con le note prendendosi gioco di esse. Non si limitava ad improvvisare sugli accordi del tema di base, ma ne reinventava la struttura armonica facendo appello al suo istinto primitivo. Nei suoi ultimi anni di vita, Thelonious si ritirò nel New Jersey, ospite della baronessa Nika de Königswarter, pannonica, senza mai suonare il pianoforte, nonostante ce ne fosse uno nella sua stanza. È scomparso il 17 febbraio 1982, continua Tracce di Jazz. Nel quarantennale della scomparsa, nessun festival jazz si è ricordato di lui. In compenso, però, ci sono stati gli omaggi a Lucio Battisti, Pino Daniele, David Bowie.
Thank you.
Il jazz non ha più confini, difficilmente si può ancora definire soltanto musica afroamericana, anche se le origini indubbiamente sono lì. Ne è la prova questa artista meravigliosa che abbiamo appena ascoltato. Si tratta della pianista russa Olga Konkova, qui con il suo disco di recentissima uscita Open Secret, realizzato insieme al contrabbassista norvegese Per Mathisen e al batterista inglese Gary Husband. Il brano ascoltato si intitola The Man with the Van. Scrive il magazine inglese Jazz Views, a firma Chris Baber, Konkova è una delle pianiste più avvincenti e liriche in circolazione al giorno d'oggi. Questa raccolta di sue composizioni è ipnotica nei modi in cui le melodie e le contromelodie turbinano attorno all'ascoltatore. Le note di copertina usano la metafora di caleidoscopio per le orecchie e questa non è affatto male come descrizione. Aggiungo io che Olga, oltre ad essere una grande pianista, una grande compositrice, non disdegna un sapiente uso di tastiere, come abbiamo sentito in questo brano, dove il Fender Rhodes svolge un ruolo estremamente importante. pura poesia che lasciamo risuonare fino all'ultimo, quella di Per Odvar Johansen, un batterista norvegese e anche vibrafonista, dal suo album The Quiet Cormorant, insieme a Torven Snekestad al sax tenore, al sax soprano e al clarinetto basso, il celebre Helge Lien al pianoforte, Hedvig Mollestad alla chitarra, senza basso. Quindi un disco che viene recensito così da Astrid Jöllberg: le melodie sono leggermente distese, come se ogni nota fosse stata attentamente considerata prima di essere lasciata andare. Johansen suona un kit molto piccolo di percussioni, ma ne estrae tutti i tipi di suoni, e non è un accompagnamento esclusivamente ritmico, ma anche un imitare i suoni della natura che turbinano in riva al mare.
Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Non c'è solo il Nord Europa, naturalmente, c'è anche la nostra Svizzera, il nostro paese, che offre un panorama jazzistico di estrema ricchezza. Incontreremo possibilmente ogni settimana alcuni musicisti svizzeri che si presenteranno a noi con parole e con musica. Quest'oggi cominciamo con Simon Petermann, eccezionale trombonista bernese.
Mi chiamo Simon Petermann, sono un trombonista di jazz di Berna. Come musicista, bandleader e musical entrepreneur faccio progetti con diversi gruppi e mi impegno per una vivace scena jazz in Svizzera. La mia musica la chiamo Modern Creative o Contemporary Jazz. Lavoro con diverse forme di improvvisazione, ma anche con la combinazione di suoni acustici e elettronici. Il mio progetto più famoso è magari la Fisherman's Orchestra di Lucerna. Noi chiamiamo la nostra musica Explosive Street Jazz. Sono stato direttore musicale per molti anni di questo large ensemble di 11 persone e dall'anno scorso sono co-leader. 15 anni fa abbiamo iniziato a suonare nelle strade di Lucerna. Nel frattempo abbiamo suonato concerti in tutta Europa. A prima della pandemia abbiamo fatto anche delle tournée con concerti in America del Sud, in Africa e Asia. A novembre pubblichiamo il nostro nuovo album Space Friction per l'etichetta tedesca Enya Records. Il sestetto Moonmoth ha un rapporto molto stretto con il Ticino, pur essendo una band internazionale. 4 dei musicisti sono inglesi e 2 sono svizzeri. Nel 2019 abbiamo suonato allo studio Foce di Lugano per lanciare il nostro album Going Down the Well e nel 2021 abbiamo registrato il nostro nuovo album allo studio RSI a Lugano. Stiamo terminando la produzione del nuovo album che sarà pubblicato l'anno prossimo. Attualmente lavoro con la street artist egiziana Eya Torek a una performance audiovisiva che traduce i dati della ricerca sul clima in un immersive experience. La premiere sarà in anteprima al Cairo, in Egitto, il prossimo 1 novembre. Vi aspetto! Ma non lavoro solo come musicista. Lavoro anche per la scena jazz in Svizzera. Nel 2012 con un amico abbiamo iniziato il programma Jazz Msuntik su Radio Rabe, dove ogni settimana presentiamo jazz svizzero. Un grande progetto che ho creato l'anno scorso sono gli Swiss Jazz Days. Si tratta di un congresso di 2 giorni dove tutti gli attori della scena svizzera del jazz riflettono insieme sulle nostre sfide comuni. La prossima edizione sarà in marzo 2023 a Berna. Ora ascoltiamo un pezzo della mia band Moonmoth. È una composizione d'amore che ho scritto e che è parte dell'album Going Down the Well. Il titolo è 35 Years. Yeah.
Lasciamo la Svizzera, ma rimaniamo in zona, perché parliamo ora di un pianista austriaco, uno dei pianisti più interessanti sul panorama europeo e anche oltre del momento attuale. Si tratta del pianista austriaco, come dicevo, David Helbock, classe 1985, che produce un disco edito per etichetta ACT insieme al trombettista cinquantenne Sebastian Studinski, personalità di spicco del jazz tedesco, insieme ad Arne Jansen, anch'egli tedesco, una via di mezzo come età tra i due, anch'egli molto attivo sulla scena europea. Questo brano si intitola Corona Solitude Number One e riflette un po' quello che è un pochettino stato il momento che hanno vissuto tutti i musicisti, soprattutto in Europa, ma anche negli Stati Uniti, un po' in tutto il mondo, il grande disagio dato dalla pandemia, disagio naturalmente relativo al lavoro, perché i risvolti pandemici a livello mondiale sono stati ben oltre il disagio. Il lockdown ha paralizzato l'attività praticamente di tutti, sia attività concertistica che attività di lavoro in studio, e quindi è stato molto difficile per tutti noi musicisti non soltanto lavorare, il che era impossibile, ma proprio trovare una forza di volontà per andare avanti a studiare e per fare progetti nuovi. C'è chi non ci è riuscito, c'è chi ci è riuscito, e David è uno di questi. Il suo album The New Cool è sicuramente uno dei migliori dischi realizzati durante il periodo pandemico ed è stato, come dicevo prima, pubblicato dall'etichetta ACT di Monaco nel 2021. Sebastian Studinski, David Helbock e Arne Jansen. David è uno dei pianisti più attivi anche a livello concertistico e si è pienamente ripreso dopo il lockdown pandemico.
Thank you.
Nessuna tastiera in questo brano, ma semplicemente David Helbog che riesce a ottenere questi suoni truccando il pianoforte, preparandolo, semplicemente mettendoci le dita della mano che non sta usando sulla cordiera. Avremo delle pillole all'interno di Bourbon Street. Le pillole per questa prima parte di stagione saranno confezionate per noi dal musicologo, critico musicale, docente universitario e giornalista musicale Alceste Airoldi.
You had plenty money 1922. You let other people make a fool of you. Why don't you do right like some other men do?
Le donne svolsero un ruolo più significativo nello sviluppo del canto rispetto a tutti gli altri ambiti del jazz delle origini. E dopo gli eccellenti risultati conseguiti da Ethel Waters, Alberta Hunter e Adelaide Hall e altre, negli anni 30 emerse una nuova generazione di grandi voci femminili. New York, Harlem, 125esima strada, a nord di Central Park. È qui che nel 1860 apre i battenti l'Apollo Theater. Per raggiungerlo, oggi come allora, si prende la linea A della metropolitana, quella che Ellington immortalò in Take the A Train. Nei primi del Novecento Harlem era abitato soprattutto da bianchi e ebrei, ma negli anni la popolazione cambiò e nel 1934 il teatro viene rilevato da Leo Brecher e Frank Schiffman, che gli diedero il nome di Apollo, e lo aprirono al pubblico afroamericano. Cominciarono le Amateur Nights, in cui gareggiavano giovani promesse che sarebbero diventate voci famosissime, come Billie Holiday, Aretha Franklin, Diana Ross, e anche una rockstar come Jimi Hendrix. Il 21 novembre 1934 salì sul palco dell'Apollo una donna afroamericana di 17 anni, che forse non sapeva ancora di avere un'estensione vocale di 3 ottave e che sarebbe diventata la voce femminile più grande di tutti i tempi, in particolare nella tecnica dello scat. La giovane si presenta come ballerina, ma una crisi di nervi le impedisce qualunque movimento. Una volta fuori dalle quinte è il panico. Su incitamento del presentatore, la giovane Ella Fitzgerald decide di non lasciare il pubblico a bocca asciutta e così comincia a cantare. Alla Savoy Ballroom raccontano che quando Ella cantava tutto il pubblico si muoveva con lei e con quella voce avrebbe potuto cantare anche l'elenco telefonico. Si sarebbe comunque rimasti ad ascoltarla per ore, rapiti da quella sua vocalità infantile, tintinnante, gioia allo stato puro. Quella notte famosa del 1935, dice Ella, quando avevo 17 anni, non fu Chick Webb, come tutti dicono, a scoprirmi. Fu Benny Carter, il sassofonista. Chick mi chiamò dopo e volle che cantassi con la sua orchestra, ma era già passato un anno. Eravamo nel 1936 e l'anno dopo, sempre con lui, ho inciso A Tisket, A Tasket, quella cantilena che mi ha dato il successo. Aveva 19 anni quando anche l'America bianca l'aveva scoperta. 10 anni dopo era famosa anche in Europa. Nel mondo dei bianchi divenne famosa per mano di Marilyn Monroe. Mentre era in tour negli anni 50, ella era vittima di discriminazione a causa della sua etnia. Accadeva a moltissimi artisti afroamericani in quell'epoca. Ad esempio, in un'occasione, mentre ella era in un locale per esibirsi, la polizia irruppe e arrestò tutti quanti, trattando malissimo anche la cantante. E una volta alla centrale ebbero pure il coraggio di chiederle l'autografo. Negli anni 50 era un onore esibirsi al Mocambo a Hollywood. Era frequentato da personaggi come Clark Gable, Charlie Chaplin, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Lana Turner. Ella Fitzgerald non poteva accedere al locale esclusivo solo per via della discriminazione razziale. Marilyn contattò direttamente il proprietario del locale e gli disse che voleva che Ella si esibisse nel suo club. Se avesse accettato la sua richiesta, avrebbe prenotato un tavolo tutte le sere, proprio di fronte al palco. L'uomo accettò e questa mossa permise a Ella di farsi conoscere e iniziare dignitosamente la sua carriera. Quando era ragazzina fece amicizia con una giovane italo-americana, Rosie Sarubi, e fu a causa sua che Ella sviluppò un amore per i cibi italiani, soprattutto per gli spaghetti e le lasagne. Non ha mai cucinato giù di lì, ma era una bulimica lettrice di libri di cucina e amava parlare di cucina. Tutti i suoi libri di cucina dopo la sua morte sono stati donati all'Università di Harvard. Il 15 giugno del 1996 morì a 78 anni nella sua casa di Beverly Hills. Una grave forma di diabete la tormentava da tempo e le aveva procurato gravi disturbi anche al cuore. Aveva perso la vista e nel 92 le avevano dovuto amputare le gambe sotto il ginocchio. Why don't you do right like some other men do?
La rivista Rolling Stones, che non è certo il punto di riferimento culturale degli amanti del jazz, soprattutto nella sua versione italiana, nella sua versione online italiana, aperta recentemente con un articolo su Paola e Chiara, con tutto il rispetto, propone un articolo recentemente a firma David Dave, scritto come lo dico a Gazzi, su Domi e J.D. Beck. Il titolo è «Questi due alieni si chiamano Domi e J.D. Beck e hanno reso il jazz di nuovo figo. Lui suona la batteria, lei le tastiere, entrambi in modo pazzesco, partiti da YouTube, oggi incidono per la Blue Note, suonano con Herbie Hancock, sono coccolati da Anderson .Paak, mettono assieme in modo originale accessibilità pop e ricercatezze nerd». Al di là del linguaggio poco condivisibile con cui si apre l'articolo, questi due ragazzi fanno qualcosa di nuovo, fanno qualcosa di legato veramente al jazz. Herbie Hancock pensa di sì, e Herbie Hancock di jazz se ne intende. E questo è un interrogativo che lascio aperto a tutti voi. La frontiera di YouTube, la frontiera delle collaborazioni tra grandi vecchi e giovani appena arrivati, e questa è la frontiera del nuovo jazz? Non ho risposta a questo, ma vi lascio ascoltare questo jazz di questi due ragazzini assolutamente interessanti. Ah, al pianoforte c'è Herbie Hancock.